Per chiudere questa serie di lezioni dedicate al fatto nel processo sotto il cappello dell'articolo 2697 del Codice Civile, vorrei ricordare che questa disposizione, l'articolo 2697, non indica solo una ripartizione dell'onere della prova tra le parti e, come vi ho detto, quindi tendenzialmente anche dell'onere di allegazione, ma si offre anche come regola di giudizio. Che cos'è il divieto del non liquet? Il divieto del non liquet è il divieto che ha il giudice di non pronunciarsi sulla richiesta di giustizia che gli è stata proposta. Quindi il giudice deve pronunciarsi sulla domanda, su tutta la domanda, non oltre essa. Potrà emettere una pronuncia di rito nel caso in cui manchino determinati presupposti processuali, però quello che non può fare è dire praticamente non posso decidere. Questo apparentemente sembra una banalità, ma in realtà è un principio che rappresenta una grande vittoria di civiltà, che fu frutto della Rivoluzione francese, che infatti fu accolto nell'articolo 4 del Code Civil, il quale stabiliva e stabilisce tuttora, perché è ancora in vigore il Code Civil, il giudice che rifiuterà di giudicare su pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge potrà essere perseguito come colpevole di denegata giustizia. E il denegare la giustizia è anche contenuto nell'articolo 12 delle preleggi del nostro codice, che non minacciano il giudice di punizioni, però indica il percorso che deve essere eseguito per rispondere a chi invoca giustizia nei casi in cui il giudice non riesca a trovare il casus legis e quindi dovrà applicare una norma per analogia. Se il caso rimane ancora dubbio, il giudice dovrà decidere secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ecco, l'articolo 2697 prende in considerazione il principio del non liquet anche sul piano processuale, mentre l'articolo 12 lo aiuta a reperire la norma da applicare. L'articolo 2697 offre invece al giudice uno strumento per decidere quando le parti in realtà non abbiano assolto proprio all'onere che disciplina l'articolo 2697, cioè l'articolo 2697 è intitolato Onere della prova e dice che l'attore deve provare i fatti costitutivi e il convenuto i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi. L'articolo 2697, quando nessuna parte ha assolto all'onere della prova, si offre come regola di giudizio, la quale quindi produce i suoi effetti non quando i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi sono stati provati dalle rispettive parti, ma quando manca la prova di essi. In altri termini, la regola dell'onere della prova serve a determinare la decisione, cioè consente al giudice di decidere quando manca la prova del fatto costitutivo allegato dall'attore, oppure manca la prova di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo allegato dal convenuto. Quindi questa regola serve a ripartire fra le parti le conseguenze negative della mancata prova dei fatti. Come funzionerà nella pratica? Se l'attore deve provare un certo fatto costitutivo, non beneficia di alcun spostamento dell'onere della prova a carico della controparte, ma non offre la prova del fatto costitutivo, sarà lui a soccombere. Soccombe invece il convenuto se il fatto costitutivo è provato, ma non è provato il fatto modificativo, impeditivo, estintivo che lui avesse fatto valere. Ci interessa tenere in considerazione questo aspetto dell'articolo 2697, quindi questa sua possibilità di essere utilizzato come regola di giudizio, perché ci sono dei casi che affronteremo nei quali un determinato fatto, per esempio, non deve essere provato perché non è contestato. Però il giudice preferisce esercitare, ad esempio, i suoi poteri d'ufficio in materia istruttoria. Vi sono delle pronunce e della dottrina, delle opinioni dottrinali che ritengono, per esempio, che i poteri di ufficio del giudice possono essere utilizzati non in ogni caso, ma possono essere utilizzati solo per evitargli di dover decidere il giudizio facendo ricorso all'articolo 2697 quale regola di giudizio. Vi ho parlato in uno dei moduli precedenti dei poteri di ufficio di cui il giudice è dotato in materia istruttoria, cioè fermo restando il perimetro fattuale che è stato tratteggiato tendenzialmente dalle parti, il giudice è dotato di una serie di poteri d'ufficio. L'articolo 281 ter, che vi chiedo di prendere, del codice di procedura civile, è intitolato Poteri istruttori del giudice. Vedete che il capo terzo bis in cui questo articolo è collocato è intitolato Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Questo significa che il giudice non è dotato sempre di questi poteri d'ufficio previsti dall'articolo 281 ter, ma è dotato solo quando decida in composizione monocratica, cioè sia lui da solo. Mentre le cause che devono ancora oggi essere conosciute in primo grado in composizione collegiale sono quelle indicate dall'articolo 50 bis del codice di procedura civile. Dunque, l'articolo 281 ter è una norma che non è applicata in via generale, ma è applicata solo quando il tribunale giudica in composizione monocratica, anche se ormai questo tipo di composizione è quella applicata nella stragrande maggioranza delle cause. L'articolo 281 ter stabilisce che il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità. Si tratta quindi di una norma che dà un enorme potere al giudice perché gli consente di disporre lui la prova testimoniale, addirittura formulando lui i capitoli di prova. Si tratta di poteri che sono stati molto discussi in dottrina e per la verità anche in giurisprudenza, perché benché sia piuttosto diffusa l'idea che l'imparzialità del giudice sia rispettata per il solo fatto che il giudice eserciti i suoi poteri istruttori con riferimento a fatti che sono stati allegati nel giudizio dalle parti, e quindi il giudice si mantenga imparziale se non amplia il novero dei fatti rilevanti. Vi sono però una serie di voci autorevoli in dottrina e in giurisprudenza che manifestano un certo timore nei confronti di questo potere del giudice. Perché è detto, è pur vero che che sono le parti a allegare i fatti rilevanti nel processo, ed è pur vero che il giudice sia vincolato a questa indicazione. Però nel momento in cui un giudice decide di ordinare lui l'assunzione di una prova a provare uno di questi fatti che fanno parte al processo, può darsi che l'esercizio di questo potere metta in dubbio la sua imparzialità, perché naturalmente se si tratta del fatto costitutivo, questa prova che articola il giudice andrà a vantaggio dell'attore, se si tratta di un fatto modificativo, impeditivo, estintivo, questa prova che ordina il giudice andrà invece a vantaggio della parte convenuta. Quindi, come dire, anche nell'esercizio di questi poteri di ufficio del giudice è visto un pericolo, un attentato alla sua imparzialità, e quindi sono guardati da una parte della dottrina con una certa diffidenza. Non vi sarà sfuggito che l'articolo 281 ter dà comunque al giudice alcuni limiti, perché stabilisce sì che il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulando nei capitoli di prova, però quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità. Quindi il giudice può formulare il capitolo di prova, però non ha né la libertà di ampliare il perimetro fattuale, né ha la libertà di indicare lui un testimone, perché il giudice ha un divieto assoluto di utilizzare la sua scienza privata, cioè quello che lui può conoscere della causa per sua conoscenza privata e non per quanto le parti abbiano allegato al processo. Ciò nonostante, però, questa norma è lo stesso vista, ripeto, con una certa diffidenza. A parte il fatto che io in tanti anni di professione legale non ho mai visto utilizzare questa disposizione, perché, diciamo la verità, i giudici sono già talmente oberati di cause che devono decidere che è ben difficile che si mettano anche a svolgere una attività che è tradizionalmente di parte, quale quella della raccolta delle prove. Però ecco, la posizione, diciamo, che raccoglie l'opinione prevalente, quella espressa dal Tribunale di Piacenza, sentenza del 27/6/2013, che troverete allegata ai materiali di questa lezione. Perché, non perché il Tribunale di Piacenza sia una voce appunto particolarmente avente una funzione di particolare orientamento giurisprudenziale, ma perché si tratta qui di una motivazione che bene esprime questo aspetto. Infatti il giudice esprime, qui leggo, la giurisprudenza è granitica nel rammentare come tale potere istruttorio ufficioso sia attribuito al giudice, tale potere è quello istruttorio di quell'articolo 281 ter, unicamente in chiave sussidiaria, vale a dire per fornire elementi utili alla decisione ulteriori rispetto a quelli già articolati e dedotti dalle parti. Non può viceversa in alcun caso essere esercitato per supplire alla carenza di allegazioni e di difese da parte delle parti, quindi a sostegno delle ragioni magari di una parte che non ha svolto una sufficiente attività difensiva. Il problema che si è posto è stato anche relativo al momento in cui il giudice potesse esercitare questi poteri, e la sentenza ci ricorda che questi poteri possono essere esercitati d'ufficio dopo che siano maturate le preclusioni istruttorie a carico delle parti, perché cioè il giudice, come dire, vede che c'è una carenza probatoria a carico di una delle parti, queste non possono integrarla perché gli sono maturate le preclusioni, quindi interviene lui. La motivazione di questa pronuncia stabilisce che anche la giurisprudenza, apparentemente più estensiva dei poteri del giudice, che quindi consentirebbe anche l'esercizio del potere istruttorio del giudice una volta che sono maturate le preclusioni a carico delle parti, in realtà stabilisce che il potere istruttorio ufficioso ex articolo 281 ter è esercitabile anche dopo il maturarsi delle preclusioni di cui all'articolo 184, però precisa sempre che questo potere è ammesso non per sostituire la parte inerte nella deduzione dei fatti principali, ma per rendere più specifica, completa e precisa la formulazione della prova articolata, quindi non a sostegno delle carenze probatorie, a integrazione delle carenze probatorie, ma casomai per completare un quadro probatorio che deve essersi già formato. Vi sono poi altre pronunce che invece tratteggiano il limite di questo potere istruttorio del giudice proprio nella necessità di non ricorrere all'articolo 2697 quale regola di giudizio, cioè secondo questo orientamento è aperto all'utilizzo di questi poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice solo per evitare che il giudice appunto decida in base al giudizio della regola dell'onere della prova. Leggetevi questa sentenza e poi del Tribunale di Piacenza del 27-6 del 2013 e poi se ci sono magari dei problemi nella sua comprensione, mi scrivete perché questa sentenza, come vedrete dalla motivazione, è piuttosto articolata, fa riferimento anche a altri aspetti che ora non ho il tempo di affrontare con voi qui perché è già piuttosto pesante questo file, altrimenti poi non riesco a caricarlo. Se ci sono dei problemi, mi scrivete e io cerco di chiarire. Buono studio, ragazzi, e buona giornata.